Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati Oltre le barriere, siamo sempre Andrea Mameli, Andrea Ferrero.
Ciao a tutti.
Questa volta non abbiamo una persona intervistata, ma due. Abbiamo Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari che ci racconteranno i figli della Frettolosa, il loro spettacolo teatrale portato a Cagliari più volte e con un successo incredibile.
Questo spettacolo parla di persone che non vedono, di ciechi. E per loro, anzi come ci ha poi detto anche Gianfranco, il cieco è la metafora di questa vita moderna. Ma lui lo spiega meglio rispetto a me.
Sì, lui ci ha intrattenuto insieme a Gabriella dietro le quinte del Teatro Massimo di Cagliari per raccontarci veramente come è partita questa iniziativa molto particolare, molto originale, come si è sviluppata e quali soddisfazioni hanno tratto dal fatto di coinvolgere in scena persone che vedono e persone che non vedono.
Gianfranco è il miglior attore per il 2019, almeno così ci ha detto, ed è non vedente, quindi sarà anche molto interessante capire come un regista non vedente possa appunto governare uno spettacolo al teatro.
Molto interessante, andiamo con l'intervista duplice a Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Oltre le barriere ritorna, abbiamo incontrato al Teatro Massimo, sono venuti a Cagliari per portare una delle loro produzioni, gli amici della compagnia Berardi Casolari, e iniziamo subito con la prima domanda per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Hanno portato in scena a Cagliari uno spettacolo molto affine a quello che raccontiamo Oltre le barriere. Ce lo raccontate in poche parole, poi andiamo a fondo per capire qual è l'obiettivo e la missione della vostra compagnia.
Io comincio io, vuoi cominciare tu? Allora, innanzitutto buonasera a tutti coloro che si mettono in ascolto e che ci stanno ascoltando. Allora, io sono Gianfranco Berardi, come potete dedurre. No, perché Casolari è una femminuccia, fai sentire la tua voce.
Buonasera, sono io, Gabriella Casolari.
Ecco, allora, è un progetto particolare che consono a Oltre le barriere. Perché? Perché i figli della Frettolosa, questo è il titolo, è un percorso che coinvolge la compagnia Berardi Casolari, composta da me, Gabriella, e Ludovico D'Agostino, che è il nostro musicista attore, il nostro ex allievo che adesso è diventato un nostro collega, in un progetto speciale che piazza dopo piazza vede cambiare e modificarsi il cast. Cioè, praticamente succede questo, che noi in ogni piazza dove andiamo, adesso ne abbiamo fatte tre, abbiamo fatto Milano ad ottobre col debutto, poi Genova e poi Cagliari qui al Teatro Massimo, che sono i tre partner che hanno prodotto questo spettacolo, convocano nella loro città un gruppo di persone non vedenti, ipovedenti, ma anche allievi attori o attori professionisti vedenti, per costruire un coro di cieco, di persone non cieche, appunto, che sono la metafora più precisa e potente che noi abbiamo trovato in questi anni di lavoro. Sono 18 anni che noi facciamo opere originali, in questi anni di lavoro è la metafora, l'allegoria più forte della nostra società, una società abbagliata, abbacinata, dispersa, smarrita nelle tenebre, con assenza di prospettive, che vive in un'instabilità esistenziale ormai. Quindi 10 ciechi schierati, allineati, diciamo, tutti messi in riga con i loro bastoni bianchi e i loro occhiali scuri, sono stati proprio per noi l'immagine più potente, il punto di partenza per raccontare il mondo che vediamo intorno a noi e per raccontare noi stessi attraverso il mondo che vediamo.
Come li hai scelte queste persone per il tuo spettacolo?
Ma abbiamo scelti secondo un po' secondo anche le necessità che avevano loro, l'urgenza che avevano loro di raccontare, perché lì facciamo prima un laboratorio, come diceva prima Gianfranco, e quindi dove oltre a insegnargli delle tecniche, delle cose, insomma, come si sta in scena e insomma tutte le cose che riguardano, diciamo, il teatro, lì facciamo anche tante domande, parliamo con loro e loro ci raccontano un po' i loro vissuti, e da questo viene fuori anche una loro urgenza, una loro necessità di parlare della loro condizione e di comunicare, trasmettere qualcosa che può diventare universale anche per il pubblico che poi col quale andiamo a condividere il progetto. Quindi è un po' particolare la scelta, non c'è un criterio preciso, quindi dipende un po' anche da come sono loro e da questa urgenza che hanno loro, e poi dipende anche da quanti sono, dall'età, insomma, da tanti fattori, diciamo. Però ad esempio a Cagliari avevamo tanti tantissime persone che hanno partecipato al laboratorio, per cui la scelta non è stata facile, abbiamo dovuto selezionarli, però se avessimo potuto li avremmo presi tutti, sinceramente, però insomma c'erano delle esigenze e quindi abbiamo fatto un taglio, forse abbiamo un po' abbiamo cercato di dare un po' più di visibilità, di attenzione alle persone forse anche più giovani, che non solo, perché ci sono anche delle persone, c'erano anche delle persone di più, molto più grandi, però c'erano dei ragazzi molto giovani che avevano proprio un'urgenza di parlare di sé, quindi
come di una psicoterapia, diciamo.
Ma un po' sì, dai, ma già il teatro in sé ha qualcosa di
catartico, sì, di psicoterapeutico, infatti. Anche sì.
Per aiutare chi ci ascolta a immaginare cosa accade, ma soprattutto cosa accade dietro le quinte o cosa accade sul palcoscenico nelle prove, come si progetta un lavoro in cui bisogna individuare gli spazi, i movimenti, le posizioni reciproche, oltre ai rumori, le voci, che sono altre caratteristiche fondamentali del teatro?
Allora, per aiutare chi ci ascolta da casa a capire... La cosa migliore sarebbe stato che fossero venuti a vederlo. Potrete venire a Trieste, a Bari, a Trani, a Catania, in tournée, seguite la compagnia www.berardicasolari.it sul sito e vedrete le piazze che ci saranno in giro per l'Italia, venite ad assistere a questa esperienza. Nel senso che c'è un lavoro che inevitabilmente è tecnico, noioso anche raccontare, non so come dire, fatto di misure, di geometrie interne al gruppo che si trova. C'è un lavoro che comunque è fatto di attenzione, di ascolto. E molti degli esercizi che noi facciamo sono sul mettersi in attenzione, sul iniziare a fare ascolto, cioè attivare comportamenti utili alla vita comunitaria, per questo oltre che a quella scenica, che ritornano poi utili anche nella vita di tutti i giorni. Allora, l'attenzione, concentrare l'attenzione, concentrare l'ascolto è una cosa fondamentale per vivere in gruppo con gli altri, e l'arte è impossibile senza questa disciplina, così come la vita comunitaria senza queste tecniche artistiche.
Ecco, tuoi inviti a venire a vedere lo spettacolo. Io sono non vedente, ecco, tu hai anche pensato al pubblico non vedente che potrebbe venire a vedere questo spettacolo?
Certo, è uno spettacolo fatto da non vedenti per tutti. I non vedenti, a Milano c'era addirittura l'audiodescrizione, potevano fruire di questo... ausilio tecnico, sì, tecnologico, però secondo me, pur perdendosi un 50%,
beh, forse anche meno, si 40%. Perdono una serie di immagini. Le immagini che vengono costruite dai corpi e dai bastoni, dagli occhiali, perché poi scenografia non ce n'è, ci sono solo due panche dove ogni tanto ci sediamo tutti, e poi ci sono le luci che fanno un po' di disegno, e poi abbiamo messo a terra qualche podo tattile, così loro sentiamo coi piedi, quando siamo arrivati in quel punto magari ci fermiamo tutti, quindi insomma, per rispondere un po' anche alla domanda che aveva fatto prima Andrea. E però è fatto molto di anche di suoni, di rumori, di secondo me anche una persona che non vede riesce a usufruire di questo spettacolo, ma secondo me per un buon 70%, e per il resto quell'altro 30% si fa raccontare un attimino da chi ci ha seduto di fianco, da chi l'ha accompagnato, quello che...
oppure lascia libero lo spazio all'immaginazione, che è una grandissima tradizione orale, ha insegnato, ha dato vita al Mediterraneo, alla culla della civiltà letteraria, epica, no? Omero, pensiamo, no?
Mi piacerebbe sapere da tutti da voi due, appunto, qual è stato il processo creativo che vi ha portato a pensare a questo spettacolo, a vedere la cecità come metafora della vita moderna.
È stata un'esigenza di rivolgere lo sguardo dentro, nel senso che è comunque uno spettacolo che, come anche gli altri nostri lavori, nasce sempre da un'ascoltazione, da un ascolto della realtà che ci circonda e da un'osservazione del mondo circostante e dallo stato delle cose. Noi viviamo in una società malata, patologicamente disperata, distrutta, che vive di separazioni, appunto. Le discipline sono separate, l'individualismo esasperato proprio ha preso il sopravvento in tutti i rami, in tutti i settori della società. Questo malessere che si respira nell'aria, anche uno che non vede come me, come te, lo può sentire, lo può percepire. Questa disperazione diventa sempre più quotidianamente presente, ingombrante, e soprattutto diventa un'ansia galoppante che ci toglie la possibilità, da un certo punto di vista la leggerezza e la speranza, e dall'altro punto di vista ti ingombra e ti permette, ti impedisce di muoverti. Noi crediamo che l'arte sia la possibilità espressiva che ha l'essere umano di avvicinarsi al divino più possibile, ma non per essere religiosi o metafisici, cioè creare, l'atto creativo e la possibilità ti rende creatore e quindi generatore di una realtà fatta di emozioni, di sensazioni. Quindi stiamo parlando di cose invisibili ma concrete, potenti, che possono cambiare l'umore, la vita, le dinamiche, le relazioni, i destini, i caratteri delle persone, ok? Rilevando questo malessere, e noi che siamo artisti lo facciamo da 18 anni professionalmente, sempre più ci è venuto intuitivamente dagli scritti, perché noi spesso partiamo da scritti che facciamo sia separati che insieme, no? Sia separatamente facciamo sia io e Gabriella che insieme, riflessioni, osservazioni, dialoghi, monologhi, delle immagini, e paradossalmente io compongo più immagini, Gabriella scrive più i testi, che è una cosa che sembra incredibile, però è così di fatto, no? Le nostre riflessioni vertevano sempre di più su questo... sull'esasperazione di questo individualismo societario, comunitario, su questa separazione, su questa deflagrazione, su questa frammentazione non solo di tutte le relazioni dinamiche fra gli esseri umani, ma proprio anche dell'essere umano dentro se stesso, tutta questa confusione che ci avvolge proprio. E allora ci sembrava sempre più simile, è il risultato sia da quello che noi scrivevamo che da quello che abbiamo ricercato intervistando delle persone, incontrando della gente in giro per l'Italia, che fosse simile al modo di muoversi, di vivere, di pensare che ha un cieco. Cioè questa instabilità, questa assenza di prospettiva, questa incertezza, questo vedere tutto nero, questo avere paura di fare un passo avanti per avere paura di farsi male, sono questioni che, se non le prendi in maniera letteraria, ma le prendi in maniera metaforica, sono lo stato esistenziale di un'umanità. Prima si parlava di una generazione, le giovani generazioni, prima, poi si è passati a parlare di società, adesso possiamo parlare di umanità, perché noi dall'est al sud-ovest del continente giriamo, se vai in Sud America, se vai in Cina o in Francia oppure in Italia, girando anche all'estero te ne accorgi che è palpabile nell'aria. Di lì è cominciato quindi un percorso di costruzione concreta di realizzazione, ecco, più che di rappresentazione di quello che è la realtà che noi vogliamo rappresentare, partendo dall'identificazione di quelli che per noi sono i primi ostacoli forti da distruggere. E questi due sono il giudizio, non la critica, il giudizio inteso come un limite, un freno, che a volte è il declinatore del pettegolezzo, cioè il giudizio che noi abbiamo nei nostri confronti, nei confronti degli altri, e il giudizio che gli altri hanno nei nostri confronti, e che a volte, pur non essendo realmente esistente, questa cosa che c'è nell'aria, questo retaggio, ci preclude, ci limita, è una delle barriere più grosse che abbiamo visto, che si chiama oltre le barriere della trasmissione. Cioè, lavorando con i non vedenti, ci è successo che una signora di 60 anni di Milano, nata cieca, cresciuta in istituto, lei ci ha raccontato che non usava il bastone bianco. Un giorno ci ha detto: guardate, io da quando ho fatto questo teatro, lavorando sulle emozioni, mi è capitato che ho cominciato ad usare il bastone. Ma come, non lo usavi a Milano? Come fai a vivere da sola? Dice: così mi appoggiavo sempre a qualcuno. Perché? Perché per lei, nata in un paesino di provincia, usare il bastone era uno stigma, cioè ammettere di essere handicappata, quindi inferiore, quindi mi vergogno di come sono, quindi cerco di essere, sogno di vivere diversamente da come sono, ovviamente migliore. Ma che cosa vuol dire migliore? Cioè, così, se non è vero innanzitutto, quindi in una maniera falsa, non autentica. Beh, però vivere così non è vivere la propria vita, e non è vivere veramente, perché vivi falso. Mi spiego? Ok. E questa cosa però io l'ho provata, perché io ho perso la vista a 18 anni e mezzo, 19, anche io vengo da un piccolo paese, fra l'altro del sud. Vivere così con un bastone vuol dire ammettere la propria inferiorità, ma rispetto a chi? Non è mica una competizione. In un mondo che funzioni dovremmo essere collaborativi, se parliamo di comunità, di comunione, di comunismo, ma non comunismo politico come regime comunista, di cooperazione, bravo, di comunicare. Sono tutti termini che sono così abusati oggi che sembrano quasi svuotati, inflazionati, svuotati di senso. Però questo vuol dire non chiacchierare, diffondere le cose, comunicare, cioè avere delle azioni condivise, va bene? Questa cosa qui, così come è successo a Cagliari, una signora che aveva sempre fissi gli occhiali scuri, a un certo punto abbiamo fatto una scena dove abbiamo detto: noi mettiamoci a nudo, tiriamo su questa che per il cieco, lo stereotipo del cieco è occhiali scuri e bastone bianco, no? Tiriamoci sugli occhiali, e lei faceva fatica. Io ho detto: ma perché, qual è il mostro che stai nascondendo? Gli abbiamo chiesto, e lei ha detto: in effetti sì, mi vergogno. E di che cosa? Perché ci avrà un occhio più chiuso, un occhio più storto, un occhio bianco? Che cazzo, della tua bellezza non è quella che si vede. Fra l'altro manco ti puoi vedere. Quindi, capito? Cioè, è la paura di non essere così come la società, che ci vuole performanti, vincenti, i numeri uno, mi spiego? Prestanti, Barbie e Big Jim. Questo, non essere all'altezza, essere quello, e quindi mi sento inferiore. Quindi primo è il giudizio, il secondo è l'ipocrisia, poi.
Volevo farti un'altra domanda. Tu sei il miglior attore in Italia per l'anno 2019.
Sì, è finito purtroppo.
È finito, vabbè.
Ce ne sarà un altro.
Ce ne sarà un altro. Però come attore, ma quindi fai anche dei ruoli da vedente. E come riesci a superare i limiti della cecità per fare l'attore vedente? O che sembra vedente?
Vabbè, nel cinema o in TV è più facile, perché tanto è tutto registrato, ti fermi, li rifai, quando si nota non si nota. Per quello che riguarda il nostro lavoro in teatro, a parte che noi lavoriamo solo su opere che scriviamo noi, quindi siccome noi lavoriamo sull'essere umano, cioè su cosa c'è dietro la persona che poi andrà a fare il personaggio, quindi siamo un terzo stadio, mi spiego, non facciamo più i personaggi da molto, è anche la persona che va in scena, si espone cercando di smascherare tutto quello che è il gioco, quindi non so se mi sono spiegato, occupiamo dell'essere umano, quindi...
Però anche se facessimo i personaggi, cioè comunque Gianfranco c'ha proprio, come si dice, quando, aspetta adesso non mi viene la parola, cioè c'ha proprio la recitazione nel sangue, è un animale da palcoscenico, il fatto che veda o che non veda non c'entra, non conta niente, perché nel momento in cui lui sale sul palcoscenico diventa... ma anche nella vita si muove molto bene, però
sul palcoscenico
proprio non cioè è molto più, ad esempio noi lavoriamo molto con le luci, perché io ho lavorato tanto come per un periodo della mia vita, ho fatto la disegnatrice luci, quindi mi piacciono molto, e lui, sai che tu poi fai l'attore anche, quindi sai che l'attore in teatro deve prendere la luce, perché se no magari negli spostamenti, certo. E Gianfranco non sbaglia mai una luce.
Ecco, cosa sono, per chiudere, anche un po' sorridendo, se non l'abbiamo già fatto fino adesso, ovviamente, gli aspetti più significativi, più belli, le soddisfazioni più grandi, e cosa invece vi ha più dato fastidio o creato degli intoppi nel vostro lavoro?
Rispondi, Gabriele.
Non mi viene rispondi tu, la domanda è difficilissima.
Ma che domanda difficilissima. Allora, la soddisfazione di potersi esprimere e capire il potenziale dell'essere umano, condividere le emozioni, riportarle al centro della vita tua personale, di chi sta intorno a te e della comunità, di quelli che noi non chiamiamo più spettatori ma partecipanti di un rito, e sentire che la gente ha voglia di ridere, di piangere, di mettersi a nudo, mettersi in gioco, aprire il cuore, anche chi ti viene a vedere viene a partecipare, e nel momento in cui la gente ha la capacità di mettere da parte per un attimo le paure, le ansie, le incertezze, respirare tutti insieme per un qualcosa che ci elevi verso la gioia, l'emozione, come ha scritto questo genio qua che c'ho a fianco, la frase finale dello spettacolo che voi avete visto, I figli della frettolosa, è: non è successo niente che valga più della tua gioia. Non potersi, non volersi arrendere, ricominciare, rinnovarsi, cambiare qualcosa, prendere in mano il timone della propria vita, guardarsi indietro ma andare avanti. Non è successo niente che valga più della tua gioia. Non è successo niente che valga più della tua gioia. Allora, vedere dei partecipanti che sono lì come se fosse un circo ad aspettare che l'esercizio, la manovra, l'esercizio di stile del trapezista che lascia, fiducioso però, malgrado abbia provato tutti i giorni con il massimo dell'impegno, fiducioso che qualcuno acchiappi, ci sia quell'aggancio di polsi che gli permetta di non cadere, no? E quell'aggancio, come un giudizio universale, avete presente l'immagine delle dita che si toccano, no? Del creatore, del creato, quell'aggancio crea quel momento di stupore che ci eleverà tutti insieme. Noi, chi partecipa guardando col naso lì in su quella magia che accade, quello che è saltato anche essendo sicuro, però una piccola ansietta ce l'ha, quello che ti deve prendere, che comunque quando ti acchiappa lo sente, e tutti insieme siamo un gruppo, un corpo solo col fiato sospeso, che quando l'aggancio avviene siamo tutti un passo più entusiasti e un passo più sereni. Poter fare questo è la cosa che a me, credo anche a lei e a tutti coloro che ci vengono a vedere, è la soddisfazione più grande, e per questo dobbiamo tutti quanti costantemente lavorare col massimo del nostro impegno, perché noi oggi non possiamo fare niente di meno che una rivoluzione poetica, cioè che sia un po' etica, ma anche poetica.
Quanto vale questo? Per concludere, la felicità delle persone che voi coinvolgete nel vostro spettacolo?
Tutto, vale la fatica proprio, perché la fatica che facciamo, che abbiamo fatto con questo progetto non è stata indifferente, perché ogni volta su ogni piazza ricominciare, però sono proprio, sono delle, come se avessimo tra le mani queste anime così fragili, e quindi bisogna stare molto attenti a come avvicinarsi, perché loro si aprono e ti mettono il loro cuore a disposizione, quindi e poi alla fine la loro felicità diventa la nostra felicità, quindi infatti è un progetto meraviglioso, questo è stato un progetto meraviglioso, speriamo che continui anche, perché sì. Si è creata una comunità proprio in ogni città dove siamo andati, cioè noi nel momento in cui eravamo a Cagliari con lo spettacolo, da Milano ci scrivevano, sappiamo che siete in merda, in bocca al lupo, com'è andata, da Genova ci scrivevano, cioè proprio si è creata una comunità incredibile, quindi siamo veramente contenti di questo.
Sì, poi non vedenti che escono con i vedenti, signore sì. Di 70 anni con ragazzi di 25 anni, cioè i familiari che entrano tutti in un giro perché per dover accompagnare, cioè diventa la diversità che insieme diventa unione e ricchezza, cioè integrazione vera, vale una vita.
Grazie. Okay,
grazie per aver partecipato al progetto Oltre le Barriere.
Grazie a voi.
Ciao.
Alla prossima.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.